Capitolo 10, paragrafo 2. Lo sviluppo delle città e dei commerci. All'esterno delle città sorgono i borghi. In luoghi adatti agli scambi e alla difesa, ad esempio ai piedi di un castello o di un monastero, oppure all'esterno di una città, lungo le mura, gruppi di mercanti, di artigiani e di venditori ambulanti costruiscono case, botteghe e magazzini, cercando protezione e sperando di concludere buoni affari. Spesso è lo stesso signore del luogo che li invita e li protegge. Le nuove zone abitate, esterne alle mura, sono dette borghi e nei documenti del tempo i loro abitanti sono chiamati burgenses, parola da cui deriva l'italiano borghesi. Ben presto nuove mura finiscono per racchiudere, oltre al centro antico, il castello o l'abbazia, anche i borghi esterni, sedi di mercati e brulicanti di vita, che diventano una fonte di ricchezza per l'intera città. Cresce la popolazione delle città. Le città medievali mantengono a lungo le dimensioni di un grosso villaggio. Ma fra il XII e il XIII secolo quasi tutte devono allargare la propria cerchia di mura, segno evidente che la popolazione urbana è in crescita. La popolazione cittadina aumenta soprattutto per i continui trasferimenti di abitanti dalla campagna. Con la crescita demografica, infatti, molte famiglie contadine sono diventate troppo numerose, mentre le terre a loro disposizione si sono ridotte anche a causa delle divisioni ereditarie fra un gran numero di figli. Nelle città, del resto, c'è bisogno di manodopera per i laboratori, le botteghe, i cantieri edilizi, perciò gli immigrati sono accolti volentieri, almeno in un primo tempo, e dopo un certo periodo possono godere delle libertà cittadine. Così parecchi contadini abbandonano la campagna sperando di migliorare la propria condizione. Solo pochi ci riescono, i più abili, i più tenaci o forse i più fortunati, e diventano operai, artigiani o ricchi mercanti, mentre i più non hanno successo. Tuttavia, il trasferimento di popolazione dalle campagne continua vigoroso, tanto che fra il XII e il XIII secolo molte città decidono di limitarlo per timore che la produzione agricola diminuisca troppo. Le città d'Europa. Intorno al 1200 le regioni d'Europa con il maggior numero di città sono le Fiandre, una regione dell'attuale Belgio, famosa per le sue industrie tessili e laniere. La Germania settentrionale, dove nel XIII secolo i principali centri mercantili formano una potente associazione detta Ansa o Lega Anseatica, che controlla tutte le vie commerciali del Mar Baltico e finisce per riunire oltre 70 città. E soprattutto l'Italia. In Italia le città si sono ridotte, ma non sono mai scomparse, neanche nei tempi più duri delle invasioni. Molte sono rimaste sedi di vescovi e di duchi e hanno mantenuto importanti funzioni religiose e politiche. Perciò lo sviluppo urbano in Italia è ancora più intenso che nel resto d'Europa. Verso la metà del XIII secolo, delle sette città europee con più di 50.000 abitanti, ben cinque sono italiane: Venezia, Firenze, Bologna, Genova e Milano. La più popolosa di tutte, con 100.000 abitanti. Si sviluppano mercati urbani e fiere. Il cuore delle città è il mercato. Nel corso dei secoli XI e XII, i mercati urbani assumono un'importanza sempre maggiore e in alcuni casi si trasformano in fiere, mercati più estesi e importanti. Le fiere locali o regionali si ripetono periodicamente, di solito in coincidenza con qualche festa religiosa. Quelle più grandi, interregionali o internazionali, come le fiere della Champagne, una regione francese posta al centro delle principali vie di traffico fra il Mediterraneo e l'Europa settentrionale, si susseguono per tutto l'anno. Durano diverse settimane e richiamano mercanti e compratori da tutti i paesi. Attraverso le fiere della Champagne nei secoli XII e XIII passa la maggior parte dei prodotti del tempo. Telerie e lanerie francesi e fiamminghe, delle Fiandre, sete italiane, vino, cera, zucchero, cavalli, allume. Sostanza usata per tingere i panni. I mercanti italiani che le frequentano sono numerosi e godono di speciali privilegi come un salvacondotto, cioè un permesso scritto rilasciato dall'autorità che garantisce loro sicurezza durante il viaggio o il diritto di potersi amministrare la giustizia da soli. Le vie di trasporto. Le merci viaggiano su strada, ma le vie di trasporto preferite dai mercanti sono i fiumi e i mari, perché permettono di muoversi più rapidamente e di trasportare anche materiali pesanti o di grandi dimensioni, come la legna o le pietre da costruzione. Rischi e disagi però sono numerosi. Per mare c'è sempre il pericolo di tempeste, di assalti di pirati, di naufragi. Anche se di regola si naviga lungo le coste, tenendo d'occhio come punti di riferimento monti, promontori, campanili. Lungo i fiumi la navigazione è più tranquilla, ma più costosa a causa dei molti pedaggi da pagare. Per proteggersi dai rischi di pirati o di briganti, i mercanti viaggiano in carovana, sia per mare, con navi fornite di armi, sia per terra, con un seguito di servitori armati a difesa dei carichi. Aumenta la circolazione della moneta. Nell'undicesimo secolo le monete in circolazione sono ancora scarse. Per le spese di poco conto si usano monete di rame, per quelle di una certa importanza i danari d'argento dell'età carolingia. Bisogna attendere il XIII secolo perché, per far fronte alle esigenze del commercio in grande espansione, ricompaiano dappertutto le monete d'oro. In Italia, Genova farà battere il Genovino d'oro, Firenze il fiorino, che porta impresso il giglio, simbolo della città, Venezia il ducato, detto anche zecchino, con l'immagine del patrono di San Marco. Queste monete hanno pressappoco lo stesso peso e lo stesso valore e circolano per tutto il continente, diventando di fatto monete internazionali, accettate sui mercati di ogni paese. Denaro e operazioni finanziarie. Con l'aumento degli scambi commerciali, anche il denaro diventa una merce che si può vendere, acquistare, cambiare, prendere o dare in prestito. Nel XIII secolo, mercanti intraprendenti ottengono il privilegio di aprire, nelle fiere e nelle città, dei banchi, gli antenati delle nostre banche, dove è possibile eseguire vari tipi di operazioni finanziarie, vale a dire relative al denaro. Si può, ad esempio, scambiare la moneta, valuta, di paesi stranieri, lasciare denaro in deposito, oppure ottenere un prestito, impegnandosi a restituire il denaro ricevuto più una certa somma come interesse. Il prestito a interesse è condannato dalla Chiesa, che a lungo vieta ai cristiani questa attività. Tuttavia, nel XIII secolo, quasi tutti i mercanti italiani chiamati lombardi, qualunque sia la loro provenienza, sono anche cambiavalute e banchieri e praticano abitualmente l'usura, il prestito ad alto interesse. Si formano le arti o corporazioni. A partire dal XII secolo, per difendere gli interessi comuni, i mercanti, poi anche gli artigiani e i professionisti, giudici, notai, si riuniscono in associazioni chiamate arti o corporazioni, ma anche gilde o anse a seconda dei luoghi, di cui fanno parte coloro che esercitano lo stesso mestiere o la stessa professione. A tutti gli aderenti la corporazione garantisce, da un lato, protezione e aiuto, assiste gli orfani, le vedove, i soci anziani o malati, interviene nell'istruzione professionale, dall'altro impone il rispetto di un regolamento, detto statuto. Stabilisce il prezzo dei prodotti, il numero dei salari degli aiutanti, gli orari e le tecniche di lavoro. Delle corporazioni possono far parte solo i maestri artigiani, titolari di una bottega. Ne sono esclusi invece salariati e apprendisti, ai quali è anche vietato di formare associazioni di qualunque tipo. Col tempo le arti acquistano anche un ruolo politico e, come vedremo, in alcuni casi partecipano direttamente al governo delle città.